Bene, allora buonasera, buona domenica, benvenuti. Iniziamo questa sera i nostri incontri dei dialoghi monastici che con il primo incontro. Avete una parte del programma di quest'anno, per chi non lo dovesse avere, ce ne sono alcune copie all'ingresso del monastero. Sono momenti che vedono insieme monaci e monache camaldolesi in una proposta di riflessione, di approfondimento e in modo particolare di alcune tematiche vicine alla vita monastica, quindi legate alla spiritualità monastica. Quindi iniziamo con il primo incontro che è dedicato al tema del discernimento e ci guiderà nell'approfondimento di questo tema padre Fernando Rivas, che è monaco benedettino e docente al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, decano di teologia. Lo ringraziamo per essere con noi questa sera e per aiutarci ad approfondire un tema così significativo per la vita monastica, ma anche in questo momento anche per la vita della Chiesa. Abbiamo finito proprio oggi la seconda sessione dell'Assemblea Sinodale, del Sinodo dei Vescovi, e uno dei temi principali dell'Assemblea Sinodale era proprio il discernimento. E quindi è una tematica tipicamente monastica, ma anche legata oggi al cammino che la Chiesa sta compiendo. Ringraziamo Padre Rivas per essere con noi e lascio a lui la parola e avremo modo appunto di ascoltarlo, poi eventualmente di porre qualche domanda e poi concluderemo insieme con la celebrazione dei Vespri in Chiesa.
Tante grazie, un piacere di trovarmi ancora questo anno con voi, e il tema che viene presentato veramente è tanto ricco che si potrebbe dire che Cristo è venuto per fare un discernimento, per insegnarci a discernere le realtà della vita, e questo si dà sia nelle grandi decisioni come ogni giorno, ad ogni momento, e per questo credo che sia un tema interessante di percorrere la tradizione della Chiesa, iniziando con le scritture. Possiamo andare avanti fino al caso più conosciuto per tutti noi, che sarebbe Ignazio di Loyola, che crea questi esercizi spirituali per fare imparare o discernere ciò che il Signore ci presenta. Dunque si tratta di una realtà e di una ricchezza che ogni grande maestro ha cercato di illuminarci su questo, no? E lo troviamo sempre dappertutto. Per esempio, quando Papa Francesco crea questa parola, autoreferenzialità, la crea per aiutarci a discernere quando ci troviamo davanti a questa situazione e essere attenti, perché alle volte è necessario quello, no? Di dare nome a cose che si trovano davanti a noi ma non possiamo renderci conto che ci siano. E per questo motivo non dobbiamo aspettare una conclusione unica in questo tema, ma sentire le diverse voci e approfittare ciò che noi possiamo prendere per noi. Dall'altro, guardando voi, vedo che non ci sono bambini né adolescenti, dunque questo, il discernimento è un processo che si matura, e per questo io non posso dire lo stesso sul discernimento davanti bambini, davanti adolescenti o davanti adulti. E questo è importante perché per tutti noi significa un processo di maturazione. E dunque la prima cosa che presento come nel discernimento la prima voce che sentiamo e che si trova anche nella regola di Benedetto, che non affidarci a noi stessi nel processo di discernere. Perché veramente se noi ci troviamo davanti a una situazione a discernere significa che per noi non è chiaro. E questo ci invita a affidarci, a chiedere. E per esempio dice Benedetto nel capitolo settimo dell'umiltà: il quinto grado dell'umiltà consiste nel manifestare con un'umile confessione al proprio abate tutti i cattivi pensieri che sorgono nell'animo e le colpe commesse in segreto, secondo l'esortazione della Scrittura che dice: rivela al Signore la tua via e spera in Lui. E anche: confessate al Signore perché è buono ed eterna la tua misericordia. Dunque la consistenza che riceve il discernimento nella tradizione cristiana prende un valore sacramentale. Benedetto ci invita a fare questa, aprirci davanti ai superiori con questa espressione: rivela al Signore. Ma tutti crediamo: ma il Signore conosce tutto. Non è vero. Non è vero, Lui aspetta la nostra parola presentandoci come oggi. No, si può dire: Dio sapeva benissimo che c'era Bartimeo a Gerico, ma ha dovuto ascoltarlo e quel grido, no, per veramente poter intervenire. Per questo motivo non soltanto Dio si rivela, ma Lui aspetta anche di noi di rivelarci. Soltanto che questa nostra rivelazione prende un senso sacramentale, cioè io rivelo a Dio ciò che si trova nel mio cuore tramite queste persone che mi ha messo accanto. Sia nella professione religiosa, sia nel sacerdozio, sia nel matrimonio, no? Nella preghiera del matrimonio si dice, no, che lei veda in lui a Cristo e lui ami lei come Cristo ama la Chiesa. Dunque Cristo è presente in un modo nuovo a tutti noi e ci ha dato e ci ha immesso a coloro che ci trasmettono da Lui la sua parola, il suo criterio. E per questo l'atteggiamento principale non è soltanto il fatto di devo consultare, ma non di affidare tanto a se stesso. E lo stesso fa Benedetto quando parla all'abate e gli dice: ogni volta che il monastero bisogna trattare qualche cosa importante, l'abate convochi tutta la comunità ed esponga personalmente l'affare in oggetto. Abbiamo detto di consultare tutta la comunità perché spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore. E Benedetto fa riferimento a il piccolo Samuele e il piccolo Daniele. Daniele che ha salvato Susanna della condanna, ma era un bambino. Sì, sì, ma Dio ha rivelato a lui. E lo stesso Samuele che deve dire al sacerdote Eli che i suoi figli nel Tempio non si comportano bene. E dunque, questo può anche essere detto in un altro modo, più divertente, come fa contemporaneamente a Benedetto, Doroteo di Glassa, che fa questa domanda che ci facciamo tutti. Ma forse, no? E non trovo nessuno a cui chiedere consiglio per discernere. Sia nella comunità religiosa, sia nel matrimonio, sia nel lavoro, non c'è nessuno capace per dare un consiglio per discernere questo problema. E risponde Doroteo dicendo: in realtà Dio non abbandona mai chi vuole veramente con tutto il cuore la sua volontà, ma lo guida sempre secondo il suo volere. Sì, davvero, se uno indirizza realmente il suo cuore alla volontà di Dio, Dio dà luce a un bambino perché gli dica la sua volontà. Ma se qualcuno non desidera sinceramente la volontà di Dio, anche se va da un profeta, Dio mette nel cuore del profeta una risposta conforme alla malvagità del suo cuore, come dice la Scrittura. Se un profeta si lascia sedurre e fa una profezia, io, il Signore, ho sedotto quel profeta, Ezechiele 14. E sappiamo che lo stesso insegnamento si trova in Gregorio Magno, con lo stesso discorso di Ezechiele 14 sui falsi pastori. Ma quello che dice Doroteo è molto forte. Non si tratta, Dio rivela. Dunque il primo presupposto per noi, per trattare come lo riceviamo nella tradizione monastica, il tema del discernimento, è che Dio continua a rivelarsi, continua a rivelarci. Per questo diciamo tante volte, sia il Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Questo significa che io aspetto, quando mi trovi davanti a una situazione, che lui mi insegni la sua volontà. Lui continua a parlare, continua a rivelarsi. Questo è anche un pregiudizio oggi nostro, come tutta la tradizione monastica pensa questo: quando devo dirlo davanti agli studenti devo trovare un'autorità, perché sennò, e prendo l'autorità del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quando parla di Cristo dice, scusate, parlando delle Scritture, la prima parte del Catechismo dice: nonostante la fede cristiana non è una religione del libro, ma di un Dio che parla e si rivela. Citazione di Bernardo del Chiaravale, un discepolo di San Benedetto. Continua a rivelarsi, a parlare, no? Tramite questa realtà sacramentale che sono gli altri, ma ciò che dice Doroteo è molto ricco. La condizione per veramente poter discernere, cioè ciò che Dio mi chiede in questa situazione, non è la saggezza del profeta, è la sincerità del mio cuore, che farò ciò che Dio chiede. Se mi trovo davanti a questo atteggiamento, Dio ispirerà un bambino. E questo capita nella vita familiare, nella vita religiosa. Quante volte a me mi ha detto una parola il cuoco che mi è rimasta fino ad oggi. E come lui sa questo? No, non lo sa, è Dio che se lo ha rivelato. Perché per il profeta il messaggio lui non lo capisce colui che veramente vuole ascoltare. Dunque il discernimento significa quello. Il Signore ci continua a illuminare, ma illumina colui che veramente cerca la sua volontà. Dunque, se non siamo in questa condizione proprio della vita benedettina, se non siamo in questa considerazione, si può consultare o fare corsi, dottorati, e Dio non si rivela, o dice delle cose false, perché noi siamo falsi, no? Dunque, questa realtà del discernimento, Dio continua e desidera, per questo si è fatto carne, soltanto che adesso diventa carne nel mio superiore, nei miei confratelli, nei miei compagni, i più piccoli, e questo non sempre piace, no? Ma io non so se veramente è meglio trovarmi davanti la mediazione di Cristo nella persona del mio abate che trovarmi davanti a lui, perché ogni volta che lui si è trovato con qualcuno è stato durissimo. Ricordate la Samaritana, a tante persone Cristo ha fatto girare così, in un modo che, bene, preferisco che me lo dica uno che me lo dice in un modo più piacevole, ma lui è disposto e sempre pronto a parlare, rivelare che in Doroteo de Gassa diventa un non affidare a se stesso, e in Benedetto significa quel aprirsi e presentare, dire tutto ciò che si trova nel cuore. La cosa interessante, anche molto psicologica, di questa pratica di aprirsi, prima tutti sappiamo che costa la vita, perché alle volte per dire qualcosa che si trova nel mio cuore quasi è necessario morire a se stesso, perché ho vergogna, tante cose, tanti pregiudizi che diventa veramente difficilissimo, ma per questo è una realtà tanto ricca. Ma la cosa interessante è che quando riesco a parlare e consultare per fare questo discernimento, io scopro veramente ciò che penso. Mentre tutto resta il discernimento in un dialogo con me stesso, i pensieri corrono e non si riesce a conoscersi. Quando dico le cose, non soltanto l'altro mi conosce, ma io mi conosco. E dunque non è strano che una volta che devo consultare qualcosa, comincio a consultare e comincio a piangere. E quella sensibilità era nascosta, ma per me era una cosa molto pesante. Per quale motivo? Quando parlo, quando questo talvolta lo porto da anni, adesso piango, perché adesso mi rendo conto, tutto il mio essere si rende conto della consistenza di questa realtà che devo discernere. Per questo nel parlare non soltanto Dio tramite l'altro mi conosce, ma anche io stesso mi conosco. E questo è un fenomeno usato, no, dalla saggezza umana da sempre. No? E una cosa particolare che in questo manifestare, questo aprirsi e farsi conoscere, sì, ci sono delle cose molto simili a quello che fa oggi la psicologia, ma ci sono delle differenze. Per esempio, i padri monastici non chiedevano sul passato. Chiedevano di rivelare ciò che sto pensando adesso, perché quello è ciò che veramente occupa. E il rischio di chiedere sul passato o iniziare dal passato può avere due rischi. Uno, che la persona revive una cosa che non conviene che sia vista ancora, e la seconda, che rischio di dare la colpa al passato e io sono nel presente. E ciò che Dio mi chiede è di prendere la realtà presente. No? Per questo motivo, nella tradizione monastica, come conosciamo i padri del deserto, gli apoftegmi, o tanti altri scritti, no? Non facevano come fa oggi la psicologia, ma che è utile conoscere il percorso, ma non per pensare che la colpa sia nel passato. No, dobbiamo prendere nelle nostre mani la nostra vita oggi. No? E dunque, questo sono dei fenomeni di scoperte molto ricche che si trovano dappertutto nei diversi grandi maestri e che noi dobbiamo cercare sotto quale angolo a me costa tanto questo discernimento, no? Perché mi affido a me stesso o, come dice Doroteo, perché non voglio fare la volontà di Dio. No, voglio fare la mia. O la vergogna di rivelarsi, o la mancanza di fede, no? E nella presenza di Cristo sacramentalmente, che significa nel monastero il rapporto maggiore e minore, nel matrimonio, marito e la donna che fanno ciascuno per l'altro di Cristo, ma anche i figli, i bambini. E dunque, i pensieri che devono manifestarsi nel discernimento sono quelli attuali. Non importa quali, ma quelli che si ripetono o che hanno una certa sussistenza oggi nell'anima. Dunque, in questo gruppo di Gassa, Barsanuffio e Giovanni diceva: non bisogna interrogarsi per tutti i pensieri che nascono nel cuore, perché ve ne sono di passeggeri, ma occorre interrogarsi circa i pensieri che dimorano in noi e ci fanno guerra. Questi sono veramente le cose che il discernimento ci chiede. Come fare? Perché veramente se in noi c'è questo conflitto significa che io non posso risolverlo. E dunque il primo passo, questo è uscire da noi stessi. No? E diceva Sanuffio: se un pensiero persiste e ti fa guerra, dillo al tuo padre. E la cosa interessante, così come noi conosciamo l'intensità di un pensiero al manifestare, anche capita questo altro, che nel manifestarlo svanisce, perde la forza, no? E Doroteo fa usa un'immagine molto molto ricca ma teologicamente consistente. Lui dice: la Bibbia inizia con un falso discernimento della prima coppia, con un assessore, no, che è venuto a rivelarci, a dire una cosa contro ciò che Dio già aveva presentato e conosceva. E dunque, dice Doroteo, è proprio l'opera del nemico dell'uomo di non aprirsi, di non manifestare cosa si trova in noi, di nasconderlo, e farà tutto il possibile perché non se ne parli di ciò che si trova nel mio cuore, perché in questo modo il conflitto che devo discernere resta all'interno, nel buio, nelle tenebre, e lui è il principe delle tenebre. Se noi manifestiamo ciò che si trova all'interno, esce alla luce e il principe della luce è Cristo. E per questo lui evita, no, e prova di non lasciarci parlare, aprire con questa ricchezza che alle volte basta dire una cosa perché viene la calma e proprio la consolazione, che alle volte è l'unica realtà che ci viene dall'altro, no? La parola consolare significa essere con il solo, il solitario, e questo alle volte è il grande dramma nostro, oltre i problemi concreti, e sentirci soli, no? Dunque la parola nel vocabolario biblico greco per il discernimento, exagoreusis, è più grande che manifestare i pensieri, no? Consiste nel rendere conto di ogni pensiero inquietante, di ogni stato inusitato, di ogni dubbio, di tutto ciò che può conturbare o preoccupare. E dunque, con questa capacità si inizia il discernimento, ma sicuramente voi vi rendete conto, dietro questo ultimo che ho detto, chi è la persona che dice tutto, manifesta tutto, anche gli stati animici, senza paura. Il bambino. Ma la strada che ci ha presentato Cristo è quello, no? Dell'infanzia spirituale, del bambino, di dire tutto, no? Di essere trasparente, anche quando manifestando il bambino perde, perché adesso la mamma sa, sì, ma lui si affida alla mamma, no? Anche si può perdere che deve ritornare ciò che ha rubato al fratello, no? Ma il bambino la dice. E questo è il percorso del discernimento che in tante scuole si presenta come il frutto di una capacità di conoscenza, di saggezza, ma la prima capacità nella tradizione monastica è quella evangelica, di tornare ad essere come bambini. E voi ricordate quando Cristo fa quel discorso di Matteo 18, che inizia con la domanda chi è il più grande, lui prende un bambino, e chi non si umilia come uno di questi bambini non può entrare nel regno dei cieli, e ciò che viene dopo è tutto il discorso sulla correzione. Perché quando manifesto, no, divento soggetto di correzione, perché il discernere alla fine, la maggior parte delle volte, mi fa cambiare ciò che ho pensato, e questo è essere corretto, e questo non mi piace, a nessuno piace, no? La contraddizione dell'essere corretto da un altro, ma per noi no, non vengo corretto da un altro, vengo corretto da Dio Padre. E ricordate Ebrei 12. È vero, nessuna correzione piace nel suo momento. Quando eravamo nel mondo avevamo i genitori che ci correggevano e noi andavamo avanti. Quanto più il Padre delle luci, no? Si ci corrige è perché ci ama, perché lui corregge coloro che ha preso come figli. Dunque, un'altra dimensione importante di questa il primo movimento del discernimento, cioè non affidarsi tanto a se stesso, aprirsi, ma questo significa, come una realtà che viene spesso praticata, questo diventa un'altra pratica, cioè il esame di coscienza, che l'esame di coscienza nella tradizione monastica significa guardare se stesso davanti a Dio, no? Ma se io devo manifestare, dire, chiedere qualcun altro, è necessario prima essere attento a ciò che succede. E per questo motivo, voi sapete, Ignazio di Loyola prende della tradizione monastica quella pratica sia del esame di coscienza e il discernimento, e per questo motivo lui chiede che i novizi gesuiti devono leggere tutti Doroteo di Gassa, perché si considera che il primo a sistemare questo, e per questo motivo Papa Francesco come gesuita ha scritto due piccole cose su Doroteo di Gassa, perché lo conoscono molto bene. La cosa interessante è che tutte le opere di Doroteo di Gassa iniziano con la storia di un novizio che era un bambino e diceva tutto, e alla fine perdeva, perché diceva: padre, mi sento totalmente attaccato a questo coltello che ha portato il fornitore, secolo VI, Gassa. Ah, sei attaccato? Benissimo, prendilo e se lo do al tuo fratello, no? Questo lui poteva nasconderlo, no? Ma questa realtà, questa pratica non si fa davanti agli uomini, si fa davanti a Dio, no? E questa è la cosa fondamentale per Benedetto, no? Il primo grado di umiltà, di sapere che tutto il nostro essere, tutte le realtà più profonde, tutti si trovano davanti al Signore, no? E dunque, quando parlo anche con qualsiasi persona, parlo con Lui. E dicevo come interessante questo. Le opere di Doroteo di Gassa iniziano con la vita di questo giovane, no? Che quando muore, lui muore di tubercolosi, e invia le lettere all'anziano Balsanufio, che era recluso come stata Nazarena, chiusa. Dunque l'abate portava la lettera, prendeva la risposta, e lui scriveva, e già negli ultimi momenti, quando già anche dice il sangue, no, usciva fortemente, chiese a Balsanufio: padre, lasciami partire, perché non ne posso più. E Balsanufio le risponde: bene, vattene con la Trinità. E in quel momento muore, perché era obbediente. Sempre ha manifestato, sì, Balsanufio diceva no, ancora manca un anno, bene, un anno, ma no, adesso sì. E dice la vita, molti degli anziani della comunità si sono arrabbiati. Come Balsanufio dice quello di andare con la Trinità, un giovane che abitava nel monastero da 3-5 anni, e vedevano che non facevano digiuni, anche all'ufficio divino arrivava in ritardo, e anche alle volte si arrabbiava con gli infermi, i malati, perché avevano un piccolo ospedale, e o quando avanzava qualcosa del cibo degli infermi lui lo mangiava, no? Come dice il testo greco, gli anziani vedevano che questo ragazzo non faceva nessuna ascesi, e dice dopo, perché gli anziani non conoscevano qual era la sua opera, che era quella, affidarsi totalmente al suo padre o a Dio tramite il suo padre che era Doroteo, sia per dire tutto sia per obbedire, no? E dunque lui era capace, perché anche veniva da una famiglia imperiale, ma la figura alla fine è quella di un bambino, ma tutti siamo chiamati, e la strada per essere bambini è quella di manifestare ai più vicini: è vero, sì, io l'ho mangiato, sì, sono stato io, no? alle volte ci può sembrare un po' oggi l'immagine del bambino non è il modello per la cultura di oggi di maturità, ma per noi sì, no? Per Benedetto sì. Voi pensate i modelli che ci lascia Papa Gregorio, i modelli per la santità del monaco sono i bambini. Quando dice Gregorio, Benedetto si rende conto che Placido è portato dall'acqua del fiume e dice a Mauro, corre, corre a prenderlo che se lo porta via l'acqua. E Mauro corre e come bambino non si rende conto e corre sull'acqua. Prende Placido. Se Benedetto fosse stato con un monaco adulto, il monaco adulto avrebbe detto no, ma io non sono padre, non sono... No, il bambino che neanche ha pensato, perché se Benedetto ha detto di correre, significa che posso correre sulle acque e prendere. No. Per questo siamo davanti a una dimensione di fede che non è quella del mondo. L'altro esempio, quando lo stesso Mauro, quando quel monaco che nella preghiera era portato via da un diavolo. E Benedetto viene chiamato dal superiore di quella comunità e Benedetto dice, ma tu non vedi chi lo porta via? No, non lo vedo. Bene, preghiamo. Il giorno dopo, con Mauro, l'abate e Benedetto dice, adesso vedi? No. E Mauro sì, il bambino sì, vede che c'era questo diavolo che portava via il monaco della preghiera, ma il bambino è il modello, no? E questo non si cresce, per così dire, per un movimento interno, no, si cresce dicendo la verità a chi si trova accanto a me. No, no, non si può diventare bambino per una autocrescita. Un'altra realtà fondamentale dietro il discernimento cristiano, monastico, è il fatto che si dice che ancora fino a un Tommaso d'Aquino la cultura e i cristiani credevano che la voce della coscienza era la voce di Dio. Oggi nessuno crede a questo, neanche noi, no? Perché tutti questi consigli di affidarsi non significa che Dio non parla. Significa che dobbiamo imparare in una scuola fino a che arriviamo a riconoscere la voce di Dio. Samuele, il bambino, nella notte, nel tempio, sente la voce, Samuele, Samuele, e va all'anziano e dice, mi ha chiamato? No. Ritorna al letto, Samuele, Samuele, 3 volte, e il sacerdote dice ancora, diciamo, Samuele ancora non riusciva a riconoscere che era la voce di Dio, ma noi lo stesso, no? E per questo motivo un Bernardo, no, discepolo di Benedetto, San Bernardo, dice che il discernimento per noi più importante e discernere tra ciò che la mia testa produce e ciò che la mia testa ascolta. Le cose buone sono ascoltate. Per esempio, Bernardo direbbe questo, voi oggi siete qua adesso per una conferenza quando potete andare a fare altre cose belle. Voi siete qua perché avete obbedito a una voce di Dio. No, no, io ho parlato di venire. No. 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 voi siete venuti qua perché Dio vi ha consigliato che questo è buono. È la sua voce e dobbiamo imparare a riconoscere la voce. E in contrario, dice lui, sono le cose che la mente produce e che sono le cose cattive. E dunque discernere tra tutte e due è il vero lavoro nostro, ma questo ha bisogno di quel passo che significa lui parla, lui mi parla e io sento. E non soltanto nelle grandi decisioni, io dico, è importante ricordare le grandi decisioni perché in questi momenti noi diciamo, per esempio un sacerdote, un religioso, per quale motivo sei entrato? Perché Dio mi ha chiamato. Ah, e dove si trova quello scritto? Ti ha chiamato, ti ha parlato. Ah, e continua, immagino, non soltanto ti ha parlato una volta, continua ogni giorno, no? A parlare. E, per questo motivo, ricordare quei momenti più importanti per renderci conto che continua a parlarci e a dirci. E dunque, tutte le cose buone sono di Dio e le cose cattive sono nostre. E qua prendo un'altra realtà molto ricca per noi che viene già dai padri del deserto che per esempio, l'Apostolo Paolo, che grazie al fatto che ci ha lasciato delle lettere, ci permette di conoscerlo, ci permette di renderci conto dei suoi dubbi, dei suoi dialoghi interni, del suo discernimento, e quel famoso testo della lettera ai Romani 7 dice: sappiamo infatti che la legge è spirituale mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Ah, questo è molto facile. No, non sono stato io, è stato il peccato in me. La cosa importante dietro questa affermazione che continua, no? Dice, io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato in me. Dunque io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infelice di me, chi mi libererà di questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, questo discernimento tra le cose che Dio parla in noi di ciò che io produco, nell'Apostolo Paolo è molto interessante questo meccanica. Io mi identifico con la parte buona di me, non con la cattiva, ma esiste la cattiva. E questo è fondamentale nel processo, no? Questo è fondamentale perché di solito già il fatto di identificarmi con un pensiero cattivo, con una realtà cattiva, già mi dà vergogna di manifestarlo. Ma io non sono quello. Io non sono quello, dice l'Apostolo. Cristo abita in me. E dunque, se faccio questo, in realtà è stato il peccato in me. E questo insisto, mi sembra che sia fondamentale per il fatto che oggi tutti abbiamo questa tendenza, no? E interessante, c'è Vagrio nel deserto d'Egitto, talvolta nel 390, diceva: quando l'anima si trova davanti il più pesante dei pensieri, che è l'acidia, che l'acidia ci porta a distruggere ciò che sia, no? Basta, non sopporto più, lui dice, in quel momento l'anima deve staccarsi di se stessa. E la parte sana dirle alla sofferente ciò che dice il Salmo 41. Perché ti rattristi, anima mia? Aspetta nel Signore. No? Di solito crediamo che quella infermità psichiatrica della schizofrenia significa doppiarsi. No, la persona schizofrenica nel momento che pensa una cosa non può pensare l'altra. Io credo di essere Napoleone e non posso pensare un'altra cosa. La persona sana può fare il contrario, fare una divisione e guardare se stesso e dire no, non ascoltarmi, questo sono stupidaggine, può dividersi. E la parte sana e buona, parlare all'altra, e in questo modo non ci permette di, e come dice l'Apostolo, identificarci, no, e essere presi tutto intero dal pensiero o male spirito, no? E dopo un altro elemento che penso sia molto caratteristico nella tradizione benedettina, sì, il discernimento di spirito significa alla fine riuscire a pensare come lo spirito di Cristo. Ma lo spirito, noi diciamo che parla tramite le scritture, tramite anche gli altri, ma anche tramite le scritture. E questo è fondamentale per anche la lezione divina. E vi mostro un esempio, no? Dice Benedetto: il sesto grado dell'umiltà è quello in cui il monaco si contenta delle cose più misere e grossolane e si considera un operaio incapace e indegno, Luca 17, nei riguardi di tutto quello che gli impone l'obbedienza, ripetendo a se stesso con il profeta, Salmo 72, sono ridotto a nulla e nulla so, eccomi dinanzi a te come una bestia da soma, ma sono sempre con te. Diciamo, nel discernimento, lo Spirito Santo ci dà la luce tramite le scritture. Se io non leggo le scritture, quando arriva il momento, sia al monaco, sia al marito, sia alla moglie, sia nel lavoro, nel quale ci dicono il lavoro che hai fatto è un disastro, in quel momento, secondo Benedetto, posso prendere due atteggiamenti, no? Come discernere questa situazione? In un modo mondano faccio causa contro chi sia, no? O litigo, o nella fede, cioè nell'umiltà, e mi ricordo che Cristo ha parlato di questo, della persona che ha lavorato e che alla fine le dicono che il lavoro è stato mal fatto. E io mi ricordo, e in quel momento le scritture, o lo Spirito Santo tramite le scritture, mi permette di discernere. No, no, ricordati, il Signore ti dice questo. No. Tutta la liturgia alla fine ha quel ruolo catechetico di ricordarci ogni anno, no, già quello che veramente fa la diacrisi, il discernimento di tutti i pensieri, che si chiama la croce. In quella croce si discernono tutti i pensieri, e basta ricordare, ma se io non leggo o non sono attento nelle scritture, nella liturgia, dopo non posso ricordare quella parola che illumina e che alla fine mi fa fare questo discernimento. E per finire, no, prima di finire, un altro criterio nel discernimento, no? Come abbiamo detto, sì, fare la volontà di Dio, certo, ma non sempre riusciamo a renderci conto che Lui ci ha parlato. Bene, diceva Leone Magno, fare ciò che devo fare, ciò che il pensiero mi dice, con buona volontà. E Papa Leone sempre cita il cantico degli angeli, gloria a Dio nell'alto del cielo e pace agli uomini di buona volontà. Questa buona volontà alla fine è lo stesso Cristo in noi, ma pensando che non trovo nessuno o nessun modo di risolvere questo discernimento, bene, con il dubbio, ma fare con la buona volontà. Questo è un altro elemento fondamentale, ma il più forte, sì, come ultimo, lo prendo dall'Apostolo. Come detto, il discernimento è il percorso nostro in questa vita, e tutta la strada nostra è un imparare a discernere, e dunque direi che la maggior parte della vita neanche abbiamo il tempo per consultare nessuno, dobbiamo discernere già. E in questo caso dico questo, dico quello, come rispondo, come faccio, che fare, nella strada, nel lavoro, a casa, no? E in questo caso il processo del discernimento nella tradizione della Chiesa deve arrivare alla maturità. E questa maturità significa, alla fine, no, avere tutte le convinzioni che ci mostrano che veramente con buona volontà, con la sincerità di voler fare la volontà di Dio, ma senza poter consultare nessuno, ma sì la voce del Signore, faccio questo. E prendo questo dell'Apostolo, della prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo, dice: tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa, nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, che Cristo è la sua mistero pasquale, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Neanche immaginavano che Dio ci salva tramite la croce. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. No? Per questo, in quel discernimento, l'Apostolo parla anche della follia dello Spirito, perché ci fa prendere una strada che non è quella del mondo. Continua, ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Pensate nel discernimento. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse non sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, e tutti qua dal battesimo siamo uomini o donne spirituali, l'uomo spirituale invece giudica, diciamo, ogni cosa, ed è lui stesso, non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo, dice l'Apostolo. E questa è la maturità nel discernimento. Non si tratta di avere la soluzione di tutto. Significa rendersi conto che abbiamo ricevuto questo dono, questa vita, e che abbiamo ricevuto il pensiero di Cristo. E davanti a questo io non posso tradirlo. Non posso tradirlo, no. Ma questo mi sembra sia molto importante per noi, perché, diciamo, non con una falsa umiltà crediamo di non poter essere capaci di giudicare, discernere. No, abbiamo lo Spirito e tutta la nostra strada è proprio quello, imparare a conoscere i segni, le parole dello Spirito, il modo, la forma, no? E questa ultima affermazione di Prima Corinzi 2 ci mette talvolta davanti la realtà più difficile del discernimento, quando non si tratta di discernere tra una cosa cattiva e una cosa buona, ma tra una cosa buona e una cosa di Dio. Non era buono che Cristo andasse a Gerusalemme, ma era di Dio. E lui nell'orto degli olivi fa quel discernimento: Padre, che faccio? No? Sia fatta la tua volontà. Ma è lo Spirito, no, che rivela, e già non soltanto un discernimento tra bene e male, ma tra le cose umane e le cose divine. Questo, se non c'è quella, come la chiama l'Apostolo, paresia, quella fiducia che veramente il Signore mi ha preso come figlio e dunque mi tratta, mi prende come un figlio, e arrivato il momento non ci saranno questi dubbi, che sono talvolta più della pusillanimità che della magnanimità. E la magnanimità è questa, no? Che in noi sempre lo Spirito di Cristo ci illumina, ci mostra, con tutti ciò che abbiamo detto precedentemente, senza affidarmi a me, tutto quello, no? Ma abbiamo lo Spirito di Cristo, abbiamo questo discernimento, e per questo motivo oggi siamo qua, perché è stato Lui a illuminarci, e questa fiducia ci porta a quella, direi, garanzia, no? Per questo dicevo, non parliamo con bambini, come dice l'Apostolo, no? Sono delle tappe, a un bambino non posso dire questo. In un bambino devo formare prima il discernimento tra bene e male, no? Ma non possiamo arrivare alla maturità e continuare ancora con quello, no? E lo Spirito Santo che il Signore ci ha dato, ci aveva promesso, è arrivato, è venuto a quel tempo, no? E per questo alle volte serve quella forza con noi stessi di credere ciò che siamo, no? Poco fa leggevo in questo grande autore dell'ultima parte del Catechismo della Chiesa, Jean Corbon, che lui ha scritto quella parte, la preghiera del cristiano, la parte finale del catechismo, ma in quel libro famoso sulla liturgia, lui dice: per quale motivo tutta questa ricchezza della nostra fede, no, tutta questa ricchezza non riusciamo a portarli nella vita? E la risposta, di solito, dice lui, è per il peccato. No, dice lui. No, il peccato è la conseguenza di che non credo veramente che sono il figlio di Dio e che lo Spirito abita in me. E perché non credo questo, cado. Il peccato non è causa, dice lui, è conseguenza. Ciò che è causa è la fede. È la fede che ci dice, lo Spirito abita in noi. E lo Spirito ci manifesta, lo Spirito ci rivela. E questa conclusione mi sembra fondamentale, è l'esempio dell'Apostolo, no? Che veramente ha vissuto, voi ricordate che anche ha litigato con Pietro, tante cose, no? Tanti dubbi, ma alla fine il Signore che si fa chiaro, come ha fatto con Pietro nel Covadis. Pietro aveva fatto un discernimento che era meglio che andarsene per la via più antica, andarsene da Roma. Viene il Signore, Pietro, a Roma. Il Signore mai ci abbandona, se abbiamo questo atteggiamento di voler fare ciò che Lui vuole. Finiamo qua.
Ringraziamo Padre Rivas per il percorso che ci ha fatto fare. Adesso abbiamo un po' di tempo per eventualmente raccogliere qualche intervento, qualche domanda, per un momento di dialogo, poi andremo per i Vespri. Ecco, chi vuole, magari raccogliamo due o tre domande o interventi. Se venite qui al microfono sentiamo tutti e poi lasceremo il tempo per rispondere.
Grazie Padre Rivas. Mi veniva in mente, proprio a proposito anche delle sue ultime considerazioni sia sull'Apostolo e poi anche sulla fiducia, la vicenda raccontata nella vita di Pacomio, in cui quando in fondo Pacomio è molto malato e quindi forse morirà, tutti gli altri confratelli chiedono al discepolo prediletto, a Teodoro, se è disposto a prenderne il posto. E quando poi Pacomio guarisce, Teodoro glielo dice, quindi mostrando anche proprio la fiducia del bambino, perché avrebbe fatto meglio a non farlo, da un punto di vista, diciamo, mondano, e Pacomio a quel punto lo manda a far penitenza per un periodo molto lungo. Ma perché? In fondo, poverino, ha detto la verità. Però invece, in realtà, Pacomio ha saputo discernere, credo, e Teodoro riconosce che c'era qualche cosa di impuro, diciamo, in questo suo accettare. E infatti dopo la morte reale di Pacomio, dopo una breve parentesi, Teodoro diventa il continuatore della comunità e ringrazia di aver avuto questa opportunità, proprio perché in realtà questo gli ha permesso di purificare i suoi sentimenti, perché lui stesso, accettando originariamente la proposta del condiscepolo, gli sembrava di accettarla per umiltà, e invece poi ha capito che ne sarebbe stato contento.
No, quell'episodio della vita di Pacomio a tutti ci colpisce, perché veramente Teodoro era come il figlio prediletto di Pacomio, e per un pensiero, no, Pacomio fa questa punizione, ma credo che il gioco che fa l'autore della vita mostra il passaggio di ciò che umanamente ha un rapporto bellissimo a un altro livello. E penso, no, che per, diciamo, ciò che riesce a fare Pacomio con quella punizione è quello che ho chiamato la correzione, no? E accettando la correzione, che sembra ingiustissima, assolutamente non giusta, accettandola, Teodoro arriva in un livello che permetterà che alla fine sia il superiore della comunità. E per questo penso, no, che dietro si trova questa realtà molto nascosta, perché molesta, no? Della correzione, nella quale veramente diventiamo veramente figli di Dio, perché nella correzione si sperimenta l'azione di un padre che ha accolto un figlio, ma a nessuno piace. E la cosa interessante è che la lettera agli ebrei, che finisce con tutto quel discorso sulla correzione, la lettera agli ebrei alla fine dice quello: ciò che ha fatto Dio Padre con Cristo è un processo di correzione, cioè lo ha portato, perché Cristo, sì, incarnato, nato, d'accordo, ma doveva fare tutto il percorso umano di obbedienza fino alla fine, e quel processo, come si testimonia nell'orto degli ulivi, no? Padre, sì, è possibile, il padre dice, no. Tutto quel processo si chiama correzione, perché dietro la parola correzione, che si trova nella Bibbia latina, la parola si trova nel greco e paideia. E paideia è la formazione di un figlio. Si forma un figlio e Dio con tutti noi fa quel processo di formare in noi la figura del figlio, perché lui è padre. E comunque ciò che trova o aspetta a trovare davanti a sé i figli. Dunque io penso che il messaggio, no, come per me di questo episodio di Pacomio è proprio quello, no, che lui ha ricevuto questa correzione umanamente ingiusta, l'ha accettata. E io dico, no, lei ha presentato questo esempio, ma io nella mia vita monastica in momenti duri mi sono accorso di Teodoro, mi è venuto Teodoro, io ho detto no, ricorda Teodoro, no? Sembra ingiusto, è un monastero, questo non deve, no, ma dietro alla fine è Cristo, no? Che deve ricevere anche quella decisione del padre, no? Per questo sempre, no, la correzione, il discernimento diventa un processo di morire a una dimensione inferiore per risuscitare a una vita nuova, a una luce nuova, perché quando accettiamo, no, una correzione o un discernimento che non era quello che io pensavo, nel momento di compiere ciò che ci hanno consigliato, si aprono gli occhi, e gli atti aprono gli occhi, la luce non è soltanto intellettuale, no? Quando riusciamo a contraddire anche noi stessi, ci rendiamo conto che non era tanto spaventoso, o ci rendiamo conto anche per quale motivo io non volevo farlo. Adesso mi rendo conto, ma è l'atto che permette illuminare, no?
Qualcun altro che... Prego.
Che siamo dopo Tommaso d'Aquino, no? Allora il mio problema è la coscienza. E io mi chiedo quanto la nostra... Hai parlato all'inizio dell'autoreferenzialità... il nostro modo di essere oggi, il nostro modo di essere umani oggi, ci dà accesso alla nostra coscienza, perché le sovrastrutture che abbiamo sono forti, sono grandi, noi possiamo tutto. E, allora, tutto quello che hai detto, è chiaro che poi lo spirito può tutto più di noi, ma quanto i nostri processi, anche a livello formativo, anche a livello proprio di discernimento nei nostri monasteri, di guida anche al discernimento nei nostri monasteri, può fare breccia in questo nostro essere così grandi, così pieni, così sicuri di noi?
Veramente no, è difficile, no? E rispondere. Penso che diciamo, noi avevamo una vita vegetativa, una vita razionale, e abbiamo una vita spirituale che si trova, no, sopra le altre, e riesce a guarire queste altre che possono essere malate. Anche io ho fatto l'esperienza, no, con malati, con infermità mentali, ma che per la fede, no, sono riusciti a fare il bene, quando erano giustificati per fare delle follie, no? E uno si rende conto, no, che abbiamo in un modo questo credere, no, che la nostra coscienza abbiamo tutti gli elementi per conoscere, e per questo motivo penso che la scuola di Benedetto è quella di imparare il discernimento come viene provocato dai fatti, cioè quando mi trovo davanti a una strada che non posso, no? Il Signore ci mette in queste strade che non si può uscire, e ciò che era discernimento, adesso non posso discernere una sola strada, ma in quel momento il discernimento sarebbe di quello fare uno, quella sinergia con ciò che capita, e scoprire che questo viene da Dio e io anche viene da me, nonostante sembra imposto, no? E per questo motivo Girolamo ci ha lasciato quella espressione molto bella nella vita del monaco Paolo, e lui si trova nella necessità, deve fuggire perché volevano ammazzarlo, e nascosto nel deserto si rende conto che dopo gli anni, che non era soltanto nascondersi, ma che lui voleva restare lì davanti a Dio. E dunque Girolamo dice: trasformando la necessità in virtù, no? E per questo motivo, cosa che volevo dire quando presento la buona volontà, per i cristiani l'ultimo argomento per discernere è l'intenzione. No, 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 non è la cosa fondamentale che sì, veramente ho fatto nero o bianco. Perché se non l'ho fatto, sì, ho scelto bene, ma non l'ho fatto con male, cattiva intenzione, o l'ho fatto senza consapevolezza, non ha valore. Si cresce quando la intenzione è matura, e l'intenzione è quella di fare il bene, di fare ciò che Dio mi chiede. E in quel momento prendiamo le cose e non restiamo semplicemente davanti una scelta tra due cose, buona e mala, no, no, no. Ciò che tocca è il mio atteggiamento, e io faccio questo, no, con l'intenzione di fare il bene più grande al mio fratello. A me è capitato nel monastero che tantissime volte, insisto, qua non ci sono bambini, tantissime volte ho fatto il contrario di ciò che mi aveva chiesto l'abate, e l'ho fatto per lui, per aiutare lui. Questo abate adesso, dopo diventato vescovo, adesso ha 90 anni, e lui me l'ha detto: in mia vita la persona con la quale posso affidarmi sei tu. Ma io l'ho ingannato, no, non l'ho ingannato, perché l'ho fatto per aiutarlo, l'ho fatto con un'intenzione che è quello che specifica gli atti cristiani, non che faccio in modo sia infantile o che sono sicuro che questa è la cosa e non è questa, ma sia qualsiasi situazione, alla fine ciò che dà il valore a un atto è per quale motivo lo faccio. No? Io lo faccio per amore, ma so che non rispondo completamente alla domanda perché è difficile. Ma quello dell'intenzione mi sembra che sia fondamentale, perché l'intenzione si matura e l'intenzione alla fine è la mia. E questo il Papa insiste molto quando ha parlato tante volte del tema dell'abuso della coscienza, no? No, no, alla fine lo scopo di qualsiasi consiglio è di aiutarmi a maturare e in quello che è il più profondo del discernimento, che è con quale disposizione io faccio questo. Per sentirmi migliore? Non va. Per fare il bene davanti a Dio.
Credo che lei abbia quasi risposto, però mi sono fermata in questo discorso del discernimento, perché naturalmente lo vedo come laica, come madre, come genitore, no? E ho spesso approfondito la regola di San Benedetto, no? Perché c'era un grande insegnamento, no? Quindi potevamo prendere il discernimento da quello. Però lei stasera ha fatto un excursus molto interessante, che ho seguito con molta attenzione, fino al punto in cui lei dice: la capacità di discernere il bene dalle cose di Dio. E lì io non le chiedo una conferenza, ma se mi aiuta a capire meglio che cosa intendo. Grazie.
Sì, 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 sì. Credo che sia il discernimento più difficile nella vita, quando si deve rinunciare a una cosa buona per una cosa che è di Dio, no? E questo vediamo nei santi, no? Vediamo come vivono proprio a un livello della fede, non semplicemente del bene e il male, e per questo riescono anche a eh, rendersi conto di ciò che supera totalmente una considerazione umana. Per esempio, penso a questo, no? Che è una realtà molto conosciuta. Quanto difficile è chiedere perdono. Quanto difficile che è nella vita chiedere perdono. E io dico, il motivo è proprio quello, no? Perché sempre che ci sono dei problemi, siamo tutti innocenti, tutti, no? E nessuno riesce a caricare sopra di sé la responsabilità di una realtà che umanamente ci degrada, perché è una vergogna. Sì, sono colpevole. Umanamente sembra, no? Ma nel senso della fede, quella persona è in possesso di se stessa davanti a Dio. No, è la persona magnanima, quella con l'anima grande, e dunque credo che sono questi momenti dove veramente si vive il mistero pasquale, cioè sembra una morte, sembra umanamente sembra una morte, ma è l'ingresso in un altro modo di vivere, di amare, di vedere gli altri, no? Sono questi momenti che alle volte sono pochissimi nella vita, no? Ma prendo una affermazione del mio professore di morale quando ho fatto il baccalaureato, diceva che secondo Tommaso d'Aquino nella vita facciamo pochissimi atti umani. Siamo come i cani, i gatti, no, sempre, ma un atto che viene da me, che prende nelle mie mani, che prende l'iniziativa e che supera, no, il semplice livello della reazione spontanea, no? E anche che può andare oltre il livello di quello che mi approfitta, no? Che alla fine è il bene sia per l'altro ma per me, no? L'esempio di Cristo nella Pasqua è quello, è stato l'unico che ha accettato caricare i peccati nonostante lui non li ha commessi, ma li ha caricati. E anche dice Luca, quando viene inchiodato nella croce, dice: Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno. Come non sanno? Ma lui prende su di sé, dunque si tratta dei processi più difficili del discernimento, quando la cosa non è buona o male, sino buona e di Dio, sempre è quello, no? Sentiremo sempre la sua voce, sentiremo sempre la sua voce, no? Che ci dirà, ci mostrerà, e da parte nostra sarà quel coraggio che in Benedetto in certo modo prende il nome di stabilitas, no? Stabilità, di andare avanti, no? Io veramente ho visto, e ringrazio Dio, che nella mia famiglia, dopo un grande incidente del mio padre, che quasi è rimasto handicappato, e come la mia madre ha trasformato la sua vita, no? E di essere una segretaria del laboratorio Roche, è diventata una commerciante umiliata, no? E io mi ricordo quello, e sempre in questo caso uno si rende conto che l'ultimo criterio di questo discernimento tra le cose umane buone e le cose di Dio, l'ultimo criterio è la carità, è l'amore. è l'amore, no? Se non c'è amore, questo passo non si può fare, no? Perché in certo modo sì, ci impoverisce, ci umilia, ma quando si trova quell'amore, no? Si riesce a passare su quel livello che è il livello di Dio, che sì, no, ogni giorno ci troviamo davanti a questo, no? Ma questo non è male, perché non posso farlo? Perché quello è meglio.
Bene, ci fermiamo qui e ringraziamo ancora Padre Rivas per gli spunti che ci ha dato, che sono molto preziosi sia per la nostra vita spirituale ma anche per la vita delle nostre comunità, e continueremo il percorso di quest'anno domenica 1 dicembre con il tema sarà misura e sobrietà, e sarà guidato da Vincenzo Bonato, e quindi ci troveremo alla solita ora alle 17 domenica 1 dicembre. Bene, grazie a tutti per la vostra presenza. Adesso andiamo in chiesa per celebrare insieme i Vespri.